Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Sono Carol La Padula e questo è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì alle 9.40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Da internazionale.it alla sezione Sudafrica, i popoli nativi sfidano Amazon in Sudafrica. L'articolo porta la firma di Francesca Sibani, giornalista appunto di Internazionale. Giù le mani dalla nostra terra. La terra indigena non è in vendita, persone non profitti. Una manciata di persone, alcune mascherate da Jeff Bezos, altre vestite di pelli, espongono dei cartelli sui gradini dell'alta corte della provincia del Western Cape a Città del Capo, in Sudafrica. È la fine di gennaio di quest'anno e i manifestanti che si vedono nel video contestano il progetto immobiliare da 310 milioni di dollari approvato un anno prima dall'amministrazione municipale, che prevede la costruzione di un centro residenziale e commerciale su un'area verde alla confluenza dei fiumi Black e Lisbic nel quartiere di Observatory. Il pezzo forte del progetto The River Club sono i 70.000 metri quadrati di uffici di Amazon, il gigante statunitense delle consegne a domicilio, che intende stabilire a Città del Capo il suo quartier generale africano, con la promessa di creare 19.000 nuovi posti di lavoro. Da subito è partita la mobilitazione dei rappresentanti delle comunità indigene e degli abitanti del quartiere per fermare il cantiere. Alle preoccupazioni di carattere ambientale, la piana adiacente al fiume Lisbic è utile a contenere le alluvioni, si aggiungono le considerazioni sul valore storico di quelle terre che, come scrive Onke Nguka sul sito Jaily Maverick, sono diventate uno spazio rituale di connessione spirituale per i discendenti dei primi popoli, Khoi e San, che abitarono questa parte dell'Africa. È riconosciuto che in quel punto, nel 1510, i guerrieri Khoikhoi combatterono una dura e vittoriosa battaglia contro gli invasori portoghesi guidati dal condottiero Francisco de Almeida. Il sito è diventato un simbolo di resistenza. Per noi è l'epicentro della resistenza al colonialismo, spiega alla Reuters Taurik Jenkins, capo dei Gonkai Nona Khoikhoin Indigenous Traditional Council, una delle organizzazioni che rappresentano i diritti dei popoli nativi. Il gruppo di Jenkins e la Observatory Civic Organization sono stati ascoltati in tribunale alla fine di gennaio perché chiedono di fermare il progetto che, oltre ai problemi già citati, secondo alcuni è stato approvato in maniera poco trasparente, contro il parere del Dipartimento di Gestione Ambientale della città. Il verdetto, affidato alla giudice Patricia Goliath, è atteso a giorni. L'avanzata di Amazon, l'azienda immobiliare Lisbic Leisure Properties Trust e l'amministrazione di Città del Capo hanno insistito sui benefici per la comunità. Tanti nuovi posti di lavoro in un paese dove il tasso di disoccupazione l'anno scorso ha sfiorato il 35% e la promessa di fare della città un punto di riferimento per le nuove tecnologie. Se il progetto fosse bloccato, avvertono, Amazon potrebbe spostarsi da un'altra parte. L'azienda di Jeff Bezos ha messo piede in Sudafrica all'inizio degli anni 2000, racconta il sito Rest of World. I clienti sudafricani di alcuni paesi vicini possono ordinare dei prodotti su Amazon, ma in Africa l'attività principale dell'azienda sono i servizi cloud, sviluppati in due campus. Il primo è stato quello di Città del Capo, poi ne è nato uno a Johannesburg. Nel 2020 Amazon ha annunciato un'espansione di questi servizi, a cui fanno concorrenza la Microsoft e la Huawei, con l'assunzione di 3.000 nuovi dipendenti. Negli stessi anni è cominciata la ricerca di una nuova sede centrale. La cosa strana, fa notare Rest of World, è che Amazon aveva indicato delle priorità nella ricerca del suo nuovo quartier generale e tra queste era compreso il fatto che non ci fossero problemi di permessi e autorizzazioni sui terreni da edificare. Invece, già all'epoca, l'area del progetto The River Club era sottoposta a vincoli per il suo interesse storico e culturale. Resta quindi il dubbio su come sia avvenuta la scelta del posto, tanto più che l'azienda mantiene il silenzio di fronte ai tentativi di fermare il cantiere. Allo stesso tempo, i costruttori hanno cooptato un'altra associazione di discendenti dei popoli indigeni, il Western Cape First Nation Collective, che appoggia il progetto di River Club, perché gli è stato promesso un centro culturale dedicato alla loro storia e un giardino della memoria. La giudice Goliath, dopo aver ascoltato le ragioni dei costruttori, ha così commentato: Sulla carta il progetto è lodevole, ma basterà ad accontentare tutti i gruppi delle prime nazioni. Più volte, durante i 3 giorni di udienze all'Alta Corte del Western Cape, è stato richiamato il caso delle esplorazioni petrolifere della Shell al largo della Wild Coast, bloccate da quando un tribunale ha stabilito che la multinazionale non aveva informato con chiarezza le comunità indigene delle conseguenze ambientali delle ricerche di idrocarburi. Le somiglianze tra i due casi riguardano le consultazioni con le comunità che potrebbero essere danneggiate, mi spiega la giornalista Onke Ngeuka, contattata per email. Queste consultazioni sono un elemento determinante nella concessione di un'autorizzazione ambientale in Sudafrica. Nel caso della Shell, l'azienda non aveva ascoltato le comunità costiere che hanno dei legami culturali e spirituali con l'oceano. Nel caso dei Khoisan, Amazon pensava di essere a posto perché aveva accontentato una parte di loro, ma il sostegno di un gruppo non implica necessariamente il consenso degli altri. Una vittoria contro Amazon in Sudafrica sarebbe d'esempio per tutto il mondo, scrive su Al Jazeera Michael Quitt, uno studioso di colonialismo digitale, molto critico verso il progetto e le modalità con cui i grandi giganti tecnologici diffondono i loro sistemi di sfruttamento dei lavoratori. Sempre dall'internazionale.it, alla sezione La Settimana, l'articolo dal titolo Guerre di Giovanni De Mauro. Quante sono le guerre in corso nel mondo adesso? Conflitto aperto e dichiarato tra 2 o più stati o in genere fra gruppi organizzati, etnici, sociali, religiosi, condotto con l'impiego di mezzi militari. Questa è la definizione della parola guerra. Quindi una guerra, quella che il Messico combatte dal 2006 contro i cartelli della droga e che i cartelli combattono tra loro, e in cui dall'inizio dell'anno sono morte 1.367 persone. O quella che si svolge in Nigeria dal 2009 e in cui nel 2022 sono morte 1.363 persone. Ovviamente sono guerre quelle in Siria, con 1.037 morti nel 2022, in Iraq 267 morti, nello Yemen 5.099 morti, nella regione del Tigray in Etiopia 410 morti. Si può definire guerra quella che devasta la Birmania, dove dall'inizio dell'anno ci sono state 3.846 vittime. L'Afghanistan è in guerra dagli anni 70, con milioni di vittime, e negli ultimi mesi ha visto crescere il numero di rifugiati, sarebbero decine di migliaia, mentre la carestia minaccia 5 milioni di bambini. Ci sono le guerre a bassa intensità, come il conflitto tra Pakistan e India per la regione del Kashmir, 575 vittime nel 2021 e 25 dall'inizio dell'anno, o quello in Sudan con 1.364 morti nel 2021 e 97 nel 2022, e ancora Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Mozambico, Israele e Palestina. I bilanci delle vittime sono inevitabilmente approssimativi e spesso contestati dalle parti. Una delle organizzazioni indipendenti che li aggiorna con più regolarità è l'Armed Conflict Location and Event Data Project, secondo cui sono almeno 10 le guerre o le crisi in corso che rischiano di precipitare quest'anno, tra cui quelle nel Sahel, in Libano, ad Haiti e in Colombia. E poi ovviamente c'è la guerra in Ucraina, cominciata il 24 febbraio con l'invasione russa. Per rispondere alla domanda iniziale, sono 59 le guerre in corso nel mondo in questo momento. E da Il Sole 24 Ore, alla sezione Radiocore, OCSE, guerra ridurrà crescita PIL globale di oltre un punto in un anno. La conseguenza più importante della guerra in Ucraina sono le vite che vanno perse e la crisi umanitaria. Ci sono tuttavia numerose e significative implicazioni economiche. Lo scrive l'OCSE in uno studio sull'impatto del conflitto scatenato dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, in cui sottolinea che, se continua, il conflitto risulterà in un rilevante freno alla crescita globale e a pressioni inflattive significativamente più forti. In base alle simulazioni, l'organizzazione prevede che la crescita globale possa essere ridotta di oltre un punto percentuale e l'inflazione globale di quasi 2,5 punti percentuali nel primo anno pieno dall'inizio del conflitto. Tali stime si basano sull'assunto che gli shock sui mercati delle materie prime e finanziari visti nelle prime 2 settimane della guerra persistano per almeno un anno ed includono una profonda recessione in Russia, con un PIL in calo di oltre il 10% e un'inflazione in aumento di quasi 15 punti percentuali. Nell'outlook economico di dicembre, l'OCSE prevedeva una crescita del PIL globale del 4,5% quest'anno e del 3,2% nel 2023. L'impatto dello shock sarà diverso tra regione e regione. Le più colpite saranno le economie europee, in particolare quelle confinanti con l'Ucraina e la Russia, di riflesso all'aumento del prezzo del gas, maggiore che in altre parti del mondo e per i maggiori legami economici ed energetici con la Russia. Le economie avanzate dell'Asia-Pacifico e dell'America hanno meno connessioni commerciali o negli investimenti con la Russia, ma risentiranno dall'indebolimento della domanda globale e dell'impatto dell'aumento dei prezzi sui redditi e sui consumi privati. Lo studio stima inoltre che l'afflusso di 3 milioni di rifugiati dall'Ucraina, visto finora, possa costare almeno lo 0,25% del PIL della UE e ancora più nei paesi che stanno accogliendo il maggior numero di profughi. È un costo gestibile dalla UE nel suo insieme, ma difficile da sostenere e da gestire per i singoli paesi confinanti dell'Ucraina. Per fare fronte alle ricadute della guerra, l'OCSE raccomanda un sostegno ben progettato e ben mirato da parte dei governi, che potrebbe ridurre l'impatto negativo sulla crescita e smorzare quello sull'inflazione. In alcuni paesi questo potrebbe essere finanziato con la tassazione dei profitti straordinari. In base alle simulazioni dell'OCSE, una spesa pubblica ben mirata, pari allo 0,5% del PIL in un anno in tutte le economie OECSE, potrebbe ridurre di metà il calo dell'attività prevista, senza aggiungere inflazione in modo significativo. Dal sito dell'AGI, Agenzia Italia, alla sezione esclusiva estero, contro i nemici del popolo, Putin sta usando le parole, il lessico di Stalin. Quindi si tratta di un'intervista effettuata dall'AGI al professore Andrea Gullotta dell'Università di Glasgow. L'idea di un esercito di nemici che lavorano per stati stranieri contro la Russia è tipica dell'epoca sovietica e dello stalinismo. Autopulizia della società russa, quinta colonna dell'Occidente, nemici del popolo. Sono da anni alcuni dei termini chiave nella narrativa del presidente Vladimir Putin, ripresi dall'epoca staliniana e tornati protagonisti del discorso pubblico in Russia di queste settimane di guerra. Il leader del Cremlino ne ha sfoderata alcune mercoledì in un incontro sulle misure di sostegno socio-economico per le regioni. Una retorica aggressiva che ha avuto al centro il termine autopulizia della società. Come spiega in un'intervista all'AGI il professore Andrea Gullotta dell'Università di Glasgow, esperto di cultura del Gulag e presidente della ONG Memorial Italia, si tratta di un linguaggio che ricalca quello di Stalin con concetti completamente ripresi da quell'epoca. Putin ha lanciato un duro avvertimento ai traditori in Russia. Qualsiasi popolo, in particolare il popolo russo, sarà sempre in grado di distinguere i veri patrioti dalla feccia e dai traditori e di sputarli fuori con un moscerino che gli è volato accidentalmente in bocca, ha tuonato ieri. Sono convinto che questa naturale e necessaria autopulizia della società non farà che rafforzare il nostro paese. L'autopulizia che il popolo deve fare è un perfetto invito a trovare i nemici all'interno della società, coloro che sono contrari al governo e quale che Mosca ritiene una eroica operazione militare per unire i popoli russi sotto la stessa bandiera, ha fatto notare Gullotta. Riflette perfettamente la terminologia usata da Stalin durante il Grande Terrore e che faceva scattare delle azioni, figli che denunciavano padri, amici che denunciavano amici. Il termine agenti stranieri, che una legge ad hoc usa per bollare e provare a silenziare media e organizzazioni indesiderate, ricalca invece l'idea che la società russa è piena di spie che lavorano per potenze straniere contro la Russia, continua Gullotta. È esattamente una delle categorie che ha provocato migliaia di morti e centinaia di migliaia di arresti in epoca staliniana. Anche nemico del popolo è un termine di memoria sovietica entrato nel vocabolario di Putin. È la parola della repressione sovietica in base alla quale sono state fucilate migliaia di persone, 680.000 in 11 mesi durante il Grande Terrore, ricorda il professore. quinta colonna dell'Occidente, espressione spesso usata anche per definire i sostenitori dell'oppositore Navalny, è un altro termine tipico dello stalinismo usato da anni nella Russia di Putin. L'idea di un esercito di nemici che lavorano per stati stranieri contro la Russia è tipica dell'epoca sovietica e dello stalinismo. È vero che il leader del Cremlino si impadronisce di parole di epoca staliniana, ma continua ad avere il suo lessico da macio, fa notare Gullotta, fatto di termini come sputare o feccia. Tutto questo, conclude, va contestualizzato nell'idea di potere che ha Putin. È un potere assoluto dove c'è un capo che detta gli ordini e i suoi cittadini che devono obbedire, se non sono d'accordo, sono considerati nemici del popolo che la società deve punire. Press Corner, notizia a piede libero, finisce qui, ma torna domani sempre alle ore 9.40. Un saluto da Carol, mi raccomando, rimanete all'ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network.